Questo è un brano mirabile del Vangelo. Ci sono alcuni particolari che noi normalmente non consideriamo, almeno due. La finale, quando Gesù dice a Pietro seguimi, è lui che ha promesso al suo discepolo mi seguirai. È la stessa parola che Gesù dice all'inizio del Vangelo. L'Apostolo l'ha accolta anche all'inizio, ma il significato è molto diverso. Tra la prima parola, seguimi, e questa ultima, c'è dentro tutta l'esperienza dell'Apostolo, della sua persona, delle sue risorse, delle sue debolezze, in funzione del mistero di quel profeta che a poco si è rivelato. Altro particolare, è strano che alla fine del Vangelo Gesù si rivolge a Pietro non con il nome che lui gli ha dato, ma con il suo nome civile, il suo nome, diciamo, di famiglia. Come mai? Questo chiamare Pietro con il vecchio nome, io lo leggo così, è come se nella sequela di Gesù, che quell'apostolo ha vissuto, gli mancasse qualcosa ancora. Non un qualcosa come una cosa da fare, una cosa nuova da vivere, ma un rendersi conto di qualcosa che non aveva ancora colto. E questo qualcosa che non aveva ancora colto, è ciò che lo costituirà apostolo nella sua individualità personale. Quando Gesù ha le tre domande, no? Dopo la risposta di Pietro dice pasci le mie pecorelle, gli sta indicando in che cosa consiste il ruolo che il Signore gli affida. Lui non è ancora nella possibilità di poter vivere questo ruolo come piace a Gesù. Soltanto in questo momento scatta qualcosa che convince Pietro, e come dire, ho capito. Ma fino ad allora non aveva capito. Tenete conto che nel racconto di Giovanni, per la prima volta, Pietro ha incrociato gli occhi di Gesù rivolti direttamente a lui, ricordando il suo tradimento. Non aveva più potuto parlare di questo. Voi sapete, anche nella vita, quando uno o capita di essere tradito o tradire, se non riesce a dire all'altro quello che o ha fatto è successo, non riesce mai a stare in pace. Ci sono espressioni di Dio mi ha perdonato ma io no, si dice così. È necessario ritornare su quello che uno ha vissuto incontrando gli occhi della persona cara, se no c'è qualcosa che resta non assorbito, non manifestato. Allora, vi avevo già accennato in questi giorni che il contesto in cui Gesù può far ritornare Pietro al momento del tradimento è un contesto di grande intimità. Pietro ha già partecipato all'incontro col Signore Gesù risorto in varie occasioni. In questa occasione il contesto particolare è che Gesù prepara da mangiare mentre i discepoli stanno pescando. Pescano in modo miracoloso, portano arriva i pesci, li portano a Gesù, li aggiungono a quelli che lui aveva già preparato e si mettono a mangiare. Finiscono, quindi immaginate l'emozione del gruppo degli apostoli in questo contesto di rivelazione. Proprio nel cuore di questa intimità Gesù si rivolge a Pietro. E il tono che usa Gesù nel rivolgersi a Pietro è un tono molto pacato. È proprio il tono che si usa in una intimità. Tu puoi dire qualsiasi cosa. La prima richiesta che fa ai nostri orecchi suona strana. Perché non gli dice semplicemente: Simone figlio di Giovanni, mi ami più di costoro. Voi sapete che Gesù non fa mai alcun paragone nei Vangeli, mai. Non stabilisce mai confronti. Non vive mai preferenze, diciamo, che dividano le persone, benché le persone si sentano ingelosire dalle preferenze di Gesù. Ma Gesù non stabilisce mai confronti. In questo caso la domanda è più di costoro, cioè più dei tuoi compagni. Perché Gesù fa una domanda del genere? Potete rispondere? Aveva bisogno di un'assicurazione speciale? Gesù, quando fa una domanda di questo genere, è come se mettesse sotto il naso di Pietro questa constatazione: tutti ti riconoscono che tu ami me più di loro. E se gli altri si riferiscono a lui come al loro capo, non è perché, che so io, è il più ricco, è perché in qualche modo è il più generoso verso il Signore. Tutti lo riconoscono. Lui neanche si accorge la prima volta di cosa comporta questo. Risponde come è sempre stato. Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Non è tanto un'affermazione, è certo, ma tu lo sai che ti voglio bene, ma detto con un tono sicuro. La seconda volta Gesù non fa più, non dice più di questo, dice semplicemente: mi ami? Pietro, non so, non si accorge, risponde ancora: tu lo sai che ti voglio bene. Alla terza volta, mi vuoi bene? Non guardate la differenza di traduzione, secondo me non è significativa. È significativo il tono. Questo brano bisognerebbe leggerlo con gli orecchi. Gesù non cambia tono. Però la terza volta Pietro non può più rispondere come prima. Accolto, ha collegato, è ritornato al suo tradimento, non come un senso di disgraziato che sono, guarda ho fatto questo, ho fatto quello, ma che? Solo nel senso di: guarda, con tutto l'amore che gli porto e gli ho portato, ho fatto anche questo. Ma lui non rinuncia all'amore che ha vissuto per il suo maestro, è soltanto che non può più affermarlo sulla base della sua generosità, perché quella generosità l'ha tradito, non che lui ha tradito Gesù, la sua generosità l'ha tradito. Tenete conto che noi parliamo di tradimento di Pietro, ma lui l'ha vissuto dentro un aspetto di eroismo. Pietro è l'unico che ha voluto entrare nel cortile del sommo sacerdote. Ci voleva un po' di fegato, Lui è quello che, nonostante che fosse riconosciuto come quello che ha mozzato l'orecchio al servo, e quindi poteva essere benissimo riconosciuto, lui accetta il rischio, va! E va per vedere il suo maestro. E poi una servetta lo frega, ma lui non è che vuole rinnegare il suo maestro, è semplicemente che vuole sgusciare via da quella situazione, che tra l'altro lui aveva vissuto con coraggio. Ma sta di fatto che lui ha rinnegato il suo maestro. Allora, quando la terza volta Gesù glielo domanda, lui si rende conto che non può più rispondere. Di nuovo, ripeto, lui sa che il suo cuore non ha mai lasciato il suo maestro, però non può più dirlo sulla base della sua generosità. E deve poter, come dire, esprimere la cosa in un altro modo. E dice: Signore, ma guardate che il tono cambia completamente. Signore, non tu sai, tu conosci tutto. Hai visto il mio cuore e hai visto il mio tradimento. Tu conosci tutto. Tu sai che ti voglio bene. È come se Pietro avesse avuto bisogno, e questa è una cosa essenziale per lui che riceveva il compito di pascere le pecore, il gregge del Signore, la cosa essenziale è: tu non è che svolgerai questo ruolo perché tu sei il più generoso, perché tu sei il più coraggioso, perché tu, sopravanzi tutti in questa generosità. No, è soltanto che tu confermerai tutti i tuoi fratelli nell'amore a me e non ti spaventerai di nessuna debolezza di nessuno, perché tu sei il primo ad aver vissuto questa debolezza. Allora il dire "ma tu conosci tutto" è come leggere all'interno della nostra debolezza, senza avvocare a noi la malizia della nostra debolezza, ma aprendo la nostra debolezza a quello che il cuore porta e non è capace o non è stato capace di vivere. Sulla conoscenza di Gesù del nostro cuore noi possiamo dire: ma io ti voglio bene. E a questo punto che tutta la generosità di Pietro viene confermata non più in rapporto a sé, ma in rapporto a ciò che Dio chiede a lui. Ed è l'unica volta che, quando Gesù dice "seguimi", allude veramente a una seguita completa. E non per niente gli rivela che morirà, in croce, no? Anche lui. C'è un altro aspetto che resta significativo in questa confessione umile ma potente dell'amore dell'Apostolo al suo Maestro. Un apostolo, in nome dell'amore che ha per il suo Signore, può giocare sul prestigio verso gli altri discepoli del Signore? Potrà mai giocare? Se gioca sul prestigio, vuol dire che gioca sulla sua generosità. Ma Gesù non abbina la sua sequela alla generosità nostra. L'abbina solo alla sincerità di quell'amore che è scoperto proprio a partire dalla personale debolezza. Questo vuol dire che quando si riferirà agli altri discepoli dovrà insegnare a tutti a custodire l'amore del Signore a partire dalla debolezza. Vi ricordate la prima giornata, no? Quando ho detto una delle coordinate della luminosità della nostra fede è: la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. E applicatela. Il prestigio davanti a Dio non viene dal fatto che gli altri ti chinino la testa, ma viene dal fatto che tu inviti tutti a chinare la testa davanti a Dio e mai uno con l'altro. Stranamente, questo chinar la testa davanti a Dio insegna a mai preferire noi stessi ai nostri fratelli. Quello che l'Apostolo è invitato a fare quando riceve segni. Segui il tuo maestro nel suo manifestare quanto è grande l'amore del Padre per tutti, in quanto lui non ha mai preferito se stesso a lui, diciamo, ai figli. Allora, è qui che Pietro coglie la portata misteriosa però potente della, come dire, dell'esercizio del ministero apostolico. E la testimonianza del credente in questo mondo ha la stessa caratteristica. Se noi ricevessimo di fronte ai nostri peccati e sentissimo questa voce, ma tu mi ami? Noi cosa diremmo? Se fossimo nel pieno del fustigarci, disgraziato che sono, guarda cosa ho combinato, neanche sentiamo più la domanda. Il che vuol dire che siamo più interessati di noi che del nostro Signore. Così quando un fratello si rivolge a noi, ci pesta i piedi e noi vogliamo rivendicare il nostro diritto, sentiamo mai questa domanda? Mai. È come se di nuovo vogliamo mettere davanti noi rispetto al dono del nostro maestro. Il dono è sempre questo: mi vuoi bene? E noi lo possiamo dire sommessamente, come si esprimono le cose in una intimità amorosa. Non si grida mai, non si è mai taglienti, non si è mai come dire, impositivi. Dove c'è questo non c'è intimità. E questo è, come dire, secondo me è l'immagine, no, più precisa della disposizione che vive il nostro cuore nel testimoniare il Signore in questo mondo. Quel segni allude a tutto questo. E ricordo ancora, per far sì che Pietro colga questo, lo nomina con il nome di prima di conoscere il Signore Gesù. Come a dire, è tutta la sua dimensione di storia personale che viene, come dire, convogliata in questo seguimi. E poter usare il nome vecchio alla fine del Vangelo è molto molto significativo. E così è per noi. Il canto al Vangelo diceva, no, lo Spirito vi insegnerà ogni cosa, vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Ricorda anche questo: se noi abbiamo conosciuto il Signore, o comunque il Signore si è fatto conoscere a noi, c'è qualcosa della nostra storia, anche se era sempre rinnegato, che già parlava di Lui. Lo Spirito ci fa riprendere tutto, sempre in funzione di quell'unico Signore, senza arrabbiarci o rinnegare niente. Potessimo rispondere al Signore così, saremmo come Pietro, un po' vergognosi, ma dentro contenti di dire sì Signore, il mio cuore è pieno di te.